Giorgia Meloni amara dopo la batosta sulla legge elettorale. Ci abbiamo provato ma ha vinto la palude, dice. Ieri la maggioranza si è spaccata sulle preferenze, bocciate per un solo voto nello scrutinio segreto. Almeno 30 i franchi tiratori tra gli alleati. Contro di loro la furia della Presidente del Consiglio che ammette ora serve una riflessione. Le opposizioni, il governo prenda atto del fallimento e vada a casa. Intanto il Consiglio dei Ministri ha varato una nuova stretta sicurezza, un disegno di legge rivendicato come anti-Maranza. Tra le novità, l'estensione del fermo preventivo ai minori, non soltanto prima delle manifestazioni ma anche nei luoghi della movida. Donald Trump torna a minacciare attacchi sulle infrastrutture civili iraniane, colpiremo ponti e centrali elettriche. Questa notte una nuova ondata di raid su Hormuz, mentre l'Iran ha preso di mira Bahrain, Kuwait e Giordania. Oggi l'anniversario del tentato golpe in Turchia. A 10 anni di distanza la caccia di Erdogan ai responsabili non si è mai fermata anche dopo la morte di Fethullah Gulen, ritenuto da Ankara l'ideatore. Più di 900 in questi giorni gli arresti. Le 7:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Avete sentito una Giorgia Meloni amara, quella che nella serata di ieri alla fine ha deciso di commentare la batosta presa dal governo sulla legge elettorale. Ci abbiamo provato ma ha vinto la palude, ha scritto in un post la Presidente del Consiglio. L'Aula della Camera ha bocciato ieri con il voto segreto il suo emendamento sulle preferenze. Sulla carta la maggioranza aveva numeri solidi, invece ha vinto il no con un solo voto di scarto. Una trentina i franchi tiratori che alla fine hanno spaccato la maggioranza votando insieme alle opposizioni. Su questo adesso serve una riflessione, ha ammesso ieri Meloni, che sulle preferenze ci aveva messo la faccia chiedendo a tutti prima del voto di assumersi le proprie responsabilità. Una disfatta che apre ora grandi incognite sia sul cammino della legge elettorale sia sul destino dello stesso governo. Il racconto della giornata di ieri del voto che ha sancito questa sconfitta di Meloni con Anna Bredice da Roma.
Alle 19:09 cala il silenzio dentro l'aula di Montecitorio quando il presidente elenca il risultato. Ancora un secondo di incertezza, i due numeri sono quasi appaiati, poi esplode il boato e gli applausi con il grido di missioni. I deputati dell'opposizione escono quasi subito sorridendo e abbracciandosi, ci speravano ma fino all'ultimo la tensione era alta. L'altro lato, quello della maggioranza, è ancora vuoto, i capigruppo sono dentro, si guardano sorpresi, quasi increduli di essere davanti al fatto compiuto. L'emendamento sulle preferenze su cui Meloni poco prima aveva chiesto ai suoi di metterci la faccia è stato bocciato, ed è la bocciatura anche della Presidente del Consiglio che dopo la fine del premierato, la sconfitta al referendum, perde anche questa volta, non ha più il controllo di una coalizione di cui pensava di essere padrona. La giornata in Parlamento è stata molto lunga, le riunioni una dopo l'altra di Forza Italia e Lega, poi la decisione di votare le preferenze arrivata però dopo la conferma del voto segreto, una decisione sofferta perché la firma su quell'emendamento non c'è mai stata e non c'era la certezza che i leader di due partiti controllassero i loro deputati. A metà pomeriggio Meloni, con una nota sfida ai suoi, entra a gamba tesa nel voto, ma il clima non è sereno. Intorno alle 6 si comincia a votare, quando tocca l'emendamento sul voto di genere, sempre segreto, qualche deputato della maggioranza vota con l'opposizione, è già un segnale di protesta. Poco dopo le 19 il colpo della bocciatura e la ricerca dei franchi tiratori, una trentina, si punta il dito sui vannacciani, questi sapendolo si erano autofilmati mentre votavano. Da Fratelli d'Italia si accusa Forza Italia e Lega, questi negano, anzi qualcuno accusa proprio i meloniani di aver tradito, esce un ministro che si lascia sfuggire, che devo dire, si era proprio impuntata, ora la legge forse arriverà al capolinea, le opposizioni che prima hanno esultato in piazza unite, rientrando in aula hanno ritirato gli emendamenti, chiedono di fermare il voto della legge, per ora si va avanti, ma il destino della riforma è segnato e forse anche quello della maggioranza. Linea allo studio.
E sentivate, adesso si cercano i circa 30 franchi tiratori che hanno bocciato l'emendamento, i sospetti ricadono su Lega, Forza Italia, ma anche su una parte degli stessi deputati di Fratelli d'Italia. Contro di loro la furia di Giorgia Meloni, che adesso valuta le prossime mosse, e tra queste non è più una fantasia anche l'ipotesi di andare a elezioni anticipate. In diretta Luigi Ambrosio. Luigi.
Buongiorno Mattia, quel serve una riflessione affidato ai social e non a un comunicato ufficiale di Palazzo Chigi dà la misura delle intenzioni. Meloni vuole provare a tenersi tutte le porte aperte nonostante decine di parlamentari della sua maggioranza le abbiano votato contro. Se la Presidente del Consiglio avesse la coerenza e il coraggio che chiedeva ieri alle opposizioni, si dimetterebbe, perché da ieri non c'è più una maggioranza e al suo posto ci sono tre partiti in guerra tra loro, pur restando formalmente alleati. Quel "serve una riflessione" significa solo che la guerra vuole vincerla lei. Forza Italia e Lega avevano l'interesse a tirare la trappola a Meloni. Salvini ogni giorno che passa prima delle elezioni perde voti a favore di Vannacci. Marina Berlusconi è da tempo che lo dice, che questo spostamento a destra sull'onda del generale non le piace. Meloni stessa potrebbe pensare che in questo momento le opposizioni non sono ancora pronte, che Futuro Nazionale non è ancora esploso, che l'onda di indignazione contro i traditori potrebbe aiutarla, insomma, perché no? Intanto addita al popolo dei social il capro espiatorio di una sinistra che avrebbe voluto il voto segreto per nascondere però il suo fallimento. Questi però sono tatticismi. Dopo che decine di parlamentari della tua maggioranza ti hanno votato contro, in una prova di forza che tu stessa avevi drammatizzato con quel "ciascuno si assume le proprie responsabilità" che sapeva di fiducia, la sola cosa da fare sarebbe andare a dimettersi. Invece il governo che avrebbe dovuto cambiare l'Italia sceglie di vivere alla giornata in assenza di visione, con calcoli di opportunità, come un governicchio qualunque dei tempi che furono. Lì nello studio.
Grazie Luigi Ambrosio. Per le opposizioni il governo deve prendere atto della sconfitta, salire al Quirinale per le dimissioni, lo hanno dichiarato ieri tutti i leader del campo largo in presidio fuori da Montecitorio. Sentiamo al microfono di Anna Bredice Eli Schlein, segretaria del PD, Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, Angelo Bonelli, leader di AVS.
Il governo ha beccato un voto di sfiducia. Oggi è venuta giù la maggioranza. È venuta giù per l'arroganza con cui ha provato a imporre a questo Parlamento una legge elettorale, una riforma calata dall'alto, fatta di accordi di potere tra i partiti di maggioranza, a cui però evidentemente neanche tutti i deputati di maggioranza e tutte le deputate hanno voluto dare il loro assenso. È un momento in cui la maggioranza e Giorgia Meloni devono prendere atto del loro fallimento. E prendere atto del loro fallimento vuol dire capire che è giunto il momento di andare a casa e che noi lavoreremo per costruire un'alternativa.
Direi che non c'è la maggioranza di governo, perché la ministra Casellati, parlando a nome del governo in aula, aveva espresso parere favorevole sull'emendamento, non si era rimesso all'aula. Quindi questo è un pieno e vero voto di sfiducia nei confronti del governo, una punizione per l'arroganza con cui la Presidente Meloni ha voluto portare avanti una riforma elettorale antidemocratica, e questi sono i frutti che ha raccolto, ne deve trarre le conseguenze.
È una sconfitta sonora, pesantissima per Giorgia Meloni. Poteva scegliere di non fare quella richiesta di fiducia via social, una richiesta veramente insolita, ma l'ha fatta. È stata bocciata anche da un suo pezzo della maggioranza, principalmente dalla sua maggioranza, e penso che lei non può che non trarne le conseguenze. Aprire la crisi di governo, andare da Presidente della Repubblica, e noi siamo pronti ad andare a voto se questa sarà la direzione.
E nonostante la spaccatura nella maggioranza, ieri sera in aula la discussione sulla legge elettorale è andata avanti con l'esame di altri emendamenti, e allora diversi deputati hanno occupato i banchi del governo. È una farsa l'accusa delle opposizioni, che hanno deciso adesso di ritirare tutti gli emendamenti dal testo. Igor Taruffi fa parte della segreteria del PD.
Io penso che i segnali li abbiamo tutti, ripeto, quello che è successo il giorno dopo il voto, le dimissioni forzate di alcuni ministri, le turbolenze che esistono su tanti dossier importanti, e poi non dimentichiamoci che qualche settimana fa la Lega ha promosso raccolte firme in tutta Italia per chiedere che Salvini andasse al Ministero degli Interni. Sono tutti segnali che danno appunto un'unica evidenza, che questo governo non si occupa, se mai lo ha fatto, degli italiani, si occupa di se stesso, si occupa di trovare il modo per rimanere in sella, cambiando anche le regole del gioco pochi mesi dal voto, e quindi tutto questo ci fa dire che per il bene dell'Italia, per il bene del paese, prima si va a votare meglio è. Cioè, il buon senso imporrebbe quello che ho detto, siccome non sempre la destra ha dimostrato, diciamo così, di avere a cuore gli interessi, anche la sensibilità istituzionale per fare certi passi, vedremo, ma può succedere di tutto. È chiaro che la maggioranza di centrodestra è venuta meno in Parlamento e siamo una repubblica parlamentare, e questo impone, diciamo, una logica conseguenza.
E intanto, mentre tutto questo andava in scena nell'aula della Camera, il governo in un consiglio dei ministri varava una nuova stretta sicurezza. L'esecutivo ha approvato un disegno di legge rivendicato come antimaranza contro le cosiddette bande giovanili nelle stazioni e sui mezzi pubblici. Per contrastarle, questa è la novità, viene esteso il fermo preventivo anche ai minorenni ritenuti pericolosi, ha spiegato il ministro dell'Interno Piantedosi, con la possibilità che possa essere eseguito anche contro soggetti ritenuti appunto pericolosi non soltanto prima di una manifestazione come era fino adesso, ma anche nei luoghi della movida. Per il resto, nel nuovo provvedimento ci sono nuove norme sul porto dei coltelli, sul daspo urbano, sulle zone rosse e procedure per rendere più veloci gli sgombri degli immobili occupati. Il disegno di legge adesso inizia il suo iter in Parlamento. Cambiamo pagina alle 7.40 minuti, la crisi in Medio Oriente, Donald Trump è tornato a minacciare attacchi sulle infrastrutture civili iraniane, cioè su ponti e centrali elettriche, nel contesto dell'ultima escalation tra Washington e Teheran. Nel quarto giorno consecutivo di raid, il presidente americano ha scandito: gli attacchi continueranno finché non dirò basta, e poi ha rinnovato le minacce di qualche mese fa, quando aveva detto che gli Stati Uniti avrebbero colpito le stesse infrastrutture per far tornare l'Iran all'età della pietra. Stanotte intanto c'è stata una nuova ondata di attacchi americani lungo la costa iraniana vicino allo stretto di Hormuz, e sempre nella notte l'Iran ha risposto colpendo Bahrain, Kuwait e Giordania. Sulla strategia di Teheran sentiamo Farhan Sabahi.
Nonostante i continui raid statunitensi, la leadership di Teheran non cede. I motivi sono molteplici. In primis, pur vantando una netta superiorità aerea e navale rispetto all'Iran, gli Stati Uniti non sono finora riusciti a prendere il controllo dello stretto di Hormuz. Le portaerei americane possono far ben poco contro i barchini dei Pasdaran, che impediscono il traffico marittimo usando armi a basso costo, mine navali e droni. In secondo luogo, fin dall'inizio della guerra i Pasdaran sono riuscite a spostare il centro di gravità del conflitto al di fuori dei propri confini, coinvolgendo le monarchie sunnite del Golfo. I Pasdaran non hanno preso di mira soltanto le basi militari sul loro territorio, ma il loro modello economico di paesi sicuri in cui investire e risiedere. La guerra ha conseguenze sui mercati finanziari, sui prezzi dell'energia, sulla disponibilità dei fertilizzanti e quindi sul prezzo dei generi alimentari, sui costi delle assicurazioni per il trasporto delle merci in ambito marittimo. Il prezzo della guerra non è quindi tutto a carico dell'Iran, ma è distribuito sul pianeta. Teheran non vince sul campo di battaglia, ma infligge perdite al sistema economico globale. I Pasdaran vincono perché resistono più a lungo. In tutto questo, il nazionalismo è sempre più diffuso in Iran e si alimenta con le continue minacce di Trump. Per Popolare Network, Farhan Sabahi.
Oggi l'anniversario del tentato golpe che in Turchia 10 anni fa provocò più di 200 morti e oltre 2000 feriti. Era il 15 luglio 2016, al potere c'era l'attuale presidente Erdogan. A 10 anni di distanza la caccia ai responsabili non si è mai fermata, anche dopo la morte di Fethullah Gulen, ritenuto da Ankara l'ideatore del colpo di Stato. Serena Tarabini.
Una delle immagini simbolo del tentato colpo di Stato in Turchia del 15 luglio 2016 è quella del volto di Erdogan che in diretta FaceTime, diffusa dalla CNN turca, incita la popolazione a scendere in piazza. Il presidente turco non si trovava nella capitale quando i golpisti vennero allo scoperto. La sorvolò per ore a bordo dell'aereo presidenziale, mentre nel frattempo, per le strade del paese, gli scontri fra esercito e popolazione provocavano 253 morti e oltre 2000 feriti. Sono passati 10 anni e la caccia ai responsabili non si è mai fermata. Anche dopo la morte di Fethullah Gulen, il predicatore indicato da Ankara come l'ideatore del golpe. L'anniversario coincide infatti con un nuovo capitolo della vasta campagna giudiziaria sdoganata dall'atto sovversivo. Alla vigilia delle commemorazioni, la magistratura ha disposto l'arresto di 968 persone accusate di appartenere alla rete dell'ex alleato di Erdogan, considerata ancora una minaccia di stampo terrorista. I numeri diffusi dal Ministero della Giustizia sull'ampiezza della risposta dello Stato dal 2016 a oggi sono impressionanti. 289 grandi processi con quasi 4.900 condanne, tra cui migliaia di ergastoli. Una repressione di dimensioni eccezionali che continua a gettare ombre sullo stato della democrazia e della giustizia in Turchia.
Tra oggi e domani il picco del caldo in Italia, con 8 città in bollino rosso che giovedì diventeranno 15. Sui posti di lavoro si moltiplicano i problemi con le ordinanze regionali che si dimostrano inefficaci. E oggi in alcune città scioperano i rider di Glovo e Deliveroo. Massimo Alberti.
Autostrada Torino-Alessandria, Autogrill. Una lavoratrice fotografa un termometro che segna 50 gradi in cucina. L'ordinanza regionale sul caldo deve essere esigibile. Le nostre categorie hanno fatto oltre 20 segnalazioni e, a parte un caso a Novara dove sono intervenuti i carabinieri sui rider, nessuno è intervenuto, denuncia il segretario CGIL Piemonte Giorgio Eraudo. Stesso problema denuncia il sindacato in Veneto. Si lavora in condizioni che violano le stesse ordinanze. Nessuno controlla. USB invita i lavoratori a fermarsi con gli scioperi. Necessario ma una bella visto che il fermo dovrebbe essere compensato dalla cassa integrazione. È in questi giorni che emerge come in assenza di una legge e automatismi, di fatto i fermi per caldo estremo siano confinati a casi isolati. In agricoltura, denuncia il sindacato, si va avanti come nulla fosse, senza rimodulazione dei turni. Così nella logistica, sui cantieri si va in ordine sparso, a Modena la polizia locale a fare i controlli, in Puglia sono stati presentati esposti per garantire l'acqua negli uffici. Se il diritto alla cassa integrazione resta dunque sulla carta, per i rider non è nemmeno su quella. Oggi le consegne saranno ferme in diverse città, tra cui Milano, Bologna, Firenze. Trattandosi di lavoratori formalmente autonomi, non hanno alcun diritto, nonostante alcune ordinanze regionali abbiano allargato le regole anche alla loro categoria. Ma se non lavorano, non guadagnano, diventando ancora il simbolo più evidente di un sistema crudele che costringe a scegliere tra salute e reddito poco, dove le tutele sono vaghe, blande, senza che ci sia la seria preoccupazione di farle rispettare.
E infine i mondiali di calcio, la Spagna è la prima finalista del torneo con un gol per tempo, ha battuto 2-0 ieri sera la favoritissima Francia, regalandosi così un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Stasera ci sarà l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. E alle 7.46 minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Alessandra Tommasi. Le notizie tornano alle 8.30, una buona giornata.